Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo con una puntata di Insieme dedicata a Lettera alla Città, l'associazione costituita qualche anno fa a Varese tra esponenti di gruppi e movimenti ecclesiali per cercare di dare un proprio contributo alla costruzione del bene comune. Io sono Enrico Castelli, già giornalista Rai, e grazie alla collaborazione di Angela Cottini che mi ha offerto una volta al mese questo suo fortunato appuntamento settimanale qui a Radio Missione Francescana, che ringraziamo. Cercherò insieme a voi di continuare il nostro percorso di approfondimento dedicato al problema educativo, tema centrale della società di oggi, ma molto spesso dimenticato o perlomeno trascurato. Lettera alla Città lo ha rilanciato 2 mesi fa in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico con un documento distribuito nelle scuole e inviato a professori, genitori e organi di stampa. In esso si ribadiva tra l'altro che la circostanza del Covid con la chiusura delle scuole e la didattica a distanza ha fatto emergere, sto leggendo una parte del documento, che la scuola è prima di tutto un luogo di rapporti, una comunità di persone. La scuola, insomma, non è semplicemente la circostanza che permette di apprendere dei contenuti che serviranno per il futuro, ma è un'avventura umana fatta di ragazzi con tante domande e desideri che chiedono di essere condivisi da adulti che li hanno già sperimentati e li vivono nel presente. Fin qui il documento, 1 mese fa ne abbiamo parlato su Radio Missione Francescana. Oggi vogliamo continuare il nostro lavoro affrontando il tema della scuola d'infanzia, comunemente chiamata scuola materna o, per i più vecchi come me, gli asili, insomma, di una volta. Vi presento gli ospiti che di questa mattinata. Costante Portatadino, già parlamentare varesino per 4 legislature, presidente di scuola materna per 30 anni, esperto di problemi scolastici. Buongiorno Portatadino. Maria Grazia Moneta, pedagogista, presidente provinciale della FISM, la Federazione Scuole Materne. Buongiorno signora Moneta. Giovanni Bottinelli, presidente della scuola d'infanzia Santa Gianna Beretta Molla di Sant'Ambrogio a Varese. Buongiorno anche a lei, Giovanni Bottinelli. E Valentina Buffon, coordinatrice pedagogica della scuola materna di Crugnola, frazione di Mornago. Insomma, come vedete, rappresentanti diversi, abbiamo cercato un po' di cercare diverse esperienze in questo settore. Partiamo dall'origine del percorso educativo di un bambino. I primi passi fuori dall'ambito familiare vengono proprio fatti alla scuola d'infanzia, qui si incontrano per la prima volta altri bambini con abitudini diverse e oggi sempre di più addirittura con lingue e religioni diverse. Non c'è più solo il volto familiare della mamma o del papà, ma si inizia ad aprirsi al mondo sotto tutti i punti di vista. Come sempre nella vita, l'inizio è un po' un momento più delicato, più carico di aspettative, ma anche di incertezze e perché no, di sfide. Per questa ragione, fin da quando nessuno si preoccupava di curarsi di questo momento della vita dei bambini, il mondo cattolico, stimolato dagli insegnamenti della Chiesa, si è sempre impegnato nella costruzione di scuole d'infanzia, che fino a pochi decenni fa erano quasi l'unico presidio in grado di rispondere al bisogno di famiglie e di genitori. Solo in anni più recenti, Stato ed enti locali hanno iniziato a occuparsi di questo primo livello educativo. Ancora oggi sono oltre 5.500 le scuole materne cattoliche sparse sul territorio nazionale, in prevalenza al nord. Mi è sembrato doverosa questa premessa anche per capire il contesto in cui introduciamo il nostro discorso. Portatadino, lei ha seguito in questi temi approfonditamente anche da parlamentare, poi in anni più recenti si è dedicato specificatamente nella costruzione anche di un asilo nido a Comerio che ha 110 anni di storia. Ci aiuti a capire il contesto di oggi, cioè come stanno le scuole materne e che futuro intravede per loro. Grazie.
Il contesto è quello di un cambiamento. Epoca di cambiamento, cambiamenti d'epoca, lasciamo stare le definizioni, ma questo è soprattutto evidente per quel che riguarda la scuola dell'infanzia, una volta appunto chiamata scuola materna. Ancora fino verso la fine degli anni 60 si dubitava addirittura se introdurre la mensa completa. Allora si andava col cestino, con la frittatina, il panino e le suore davano una minestrina. Questo per non aumentare il costo delle poche migliaia di lire al mese. Ai miei primi figli le buone suore facevano colorare gli album e al pomeriggio c'erano cartoni animati in televisione. Poi il programma, il lavoro pedagogico si è evoluto. Oggi il lavoro dell'educatrice è specialistico, oserei dire altamente specialistico. è preparato accuratamente dal collegio docenti, descritto dal piano dell'offerta formativa, quindi i genitori valutano l'immagine della scuola sul sito internet, partecipano a 3 o 4 open day, come si usa dire adesso, prima di decidere, prima di iscrivere il bambino a questa o quell'altra realtà. Le realtà che ne hanno avuto la possibilità hanno creato, a monte della scuola materna, la sezione primavera, dedicata ai bambini e bambine tra i 24 e i 36 mesi, e prima ancora alcuni l'asilo nido. In pratica, una descrizione un po' sommaria, un po' così semplicistica. 30 anni fa c'erano due suore con un titolo di studio, generalmente di vigilatrice di scuola materna, quindi 3 anni dopo la scuola media, e seguivano 24 bambini, 25 per classe, quindi due seguivano 50 bambini. Poi c'erano due suore, magari anziane, che coadiuvavano in qualche altro modo. E c'era una cuoca laica, qualche aiuto volontario, amministrazione e gestione poco più che familiare. Oggi ci sono asilo nido, sezione primavera, ordinariamente 3 sezioni, da noi sono diventate 4 a causa Covid, per una novantina di bambini in totale, quindi non sono molti di più, ma in realtà le persone assunte pienamente oggi sono 15. In tempi normali ci sono aiuti specialistici esterni per la musica, l'inglese, i volontari. C'è una direttrice a tempo pieno coadiuvata da una segretaria specializzata, perché le pratiche da espletare quotidianamente sono tantissime. Il consiglio di amministrazione non si limita a radunarsi 1 o 2 volte all'anno e approvare il bilancio, ma si riunisce anche più di una volta al mese. In sostanza, quella che prima era un'opera sostanzialmente caritativa è diventata un'impresa che gira 400.000 euro all'anno, 20 volte
Perfetto.
più di 30 anni fa.
Grazie, grazie Portatadino per questa introduzione. Maria Chiara Monete, lei è presidente provinciale della FISM, la Federazione Italiana Scuole Materne. Entriamo con lei più nel dettaglio, cercando di capire quando parliamo di scuole materne cattoliche in provincia di Varese, di quale realtà stiamo parlando, quanto sono, quanti sono i problemi che oggi vi trovate ad affrontare.
Ecco, sì, grazie, buongiorno a tutti. Mi permetta di partire da un piccolo chiarimento, nel senso che mi piacerebbe spiegare chi è la FISM e chi sono le scuole che noi rappresentiamo. La nostra associazione varesina, che aderisce alla FISM nazionale e alla FISM regionale lombarda, è un'associazione che non ha fini di lucro. È una federazione che fa proprio i principi contenuti nelle dichiarazioni dell'ONU, della Comunità Europea sui diritti dell'infanzia, quelli sanciti dalla Costituzione italiana, e che ben si colloca in uno scenario così complesso e ormai importante, insomma, variegato, come spiegava poco fa l'amico Portatadino. La Federazione Italiana delle Scuole Materne è quindi un organismo associativo, promozionale e rappresentativo di quelle scuole che sono scuole dell'infanzia non statali, che si qualificano come scuole autonome. Queste scuole sono prevalentemente paritarie, cioè sono scuole che svolgono a tutti gli effetti un servizio pubblico, che è parificato a quello delle scuole statali ed è riconosciuto dal Ministero. E all'interno della nostra associazione noi abbiamo una tipologia di scuola che è molto specifica, perché si associano a noi scuole che orientano la loro attività all'educazione integrale della personalità del bambino in una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita. Questo glielo dico proprio perché, per rispondere precisamente alla sua domanda, quante sono le scuole cattoliche, io devo fare questa precisazione per dire che è opportuno parlare sia di scuole cattoliche che di scuole di ispirazione cristiana. Per noi è uguale. Chiediamoci però quante sono queste scuole. Allora, partendo dalla situazione in Lombardia, io le dico che sul nostro territorio lombardo le scuole paritarie hanno un peso molto notevole. Dai dati in nostro possesso, si può rilevare che ci sono circa 5.300 scuole statali e 2.500 scuole paritarie di ogni ordine e grado. Ma in particolare per la scuola dell'infanzia abbiamo un dato molto significativo, perché di contro alle 1.337 scuole statali, abbiamo ben 1717 scuole paritarie, di cui la stragrande maggioranza sono proprio le scuole cattoliche di ispirazione cristiana. Tornando a noi, alla provincia di Varese aderiscono al momento 162 scuole dell'infanzia, se abbiamo in corso un'adesione, quindi saranno 163. Molte di queste, come diceva prima l'amico Protatadino, al loro interno hanno anche servizi rivolti alla prima infanzia, cioè alla fascia 0-3. Ci sono le sezioni primavera, gli asili nido, e questo lo dico perché quando noi parliamo di scuola cattolica associata alla FISM dovremmo parlare invece di polo di infanzia, che è un concetto ancora più ampio, e sono veramente orgogliosa di far presente a tutti che in provincia noi ne abbiamo già almeno 43 poli di infanzia noi associati. Il concetto del polo di infanzia ci richiama alla domanda del perché la scuola cattolica, perché forse noi abbiamo maturato, a differenza di altre scuole che senza nulla togliere fanno un ottimo servizio, per carità, ma proprio la consapevolezza che un'offerta di un coerente progetto educativo pluriennale, cioè che parta dai primi mesi, dall'anno, dai 24 mesi, fino ai 6 anni, è un plusvalore per le famiglie. Chi sceglie un polo dell'infanzia o una scuola materna cattolica sa che comunque ha la possibilità di condividere una corresponsabilità educativa senza interruzione di percorso. E questo è molto bello e molto importante. Poi, purtroppo, ecco, ci sono anche dei problemi di cui magari le parlerò dopo.
Perfetto, la ringrazio, la ringrazio. Adesso abbiamo dato ai nostri ascoltatori una serie di inquadrature di carattere generale con un bel po' di dati, quindi merita una pausa, meritano una pausa musicale. Vi prego la regia di mandare in onda, noi ci risentiamo tra poco.
Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Per fare l'albero ci vuole il bosco, per fare il bosco ci vuole il monte, per fare il monte ci vuole la terra, per fare la terra ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore.
Eccoci di nuovo in diretta con Insieme, una puntata dedicata all'educazione, ma in modo particolare al tema educativo collegato alla scuola materna. Sono con noi Costante Portatadino, Maria Chiara Moneta, Giovanni Bottinelli e Valentina Buffon. Allora, Bottinelli, nel Comune di Varese oggi ci sono 5 scuole materne statali, 4 sono comunali, 16 sono paritarie, di fatto, insomma, scuole cattoliche. Secondo il principio di sussidiarietà, raccolto anche nella nostra Costituzione, in base al quale lo Stato e gli enti locali sono chiamati a valorizzare le realtà che sul territorio offrono un servizio pubblico, da anni anche a Varese, anche nella nostra città, c'è una stretta collaborazione tra la scuola di infanzie cattoliche, paritarie, e il Comune di Varese. In pratica il Comune garantisce il servizio ai cittadini che autonomamente forse non riuscirebbe a dare, grazie ad una collaborazione con le scuole materne cattoliche. si fissa una convenzione. Lei, Bottinelli, esperto commercialista varesino, ha seguito da vicino la preparazione di questa convenzione. Ci racconti un po' cosa prevede e se rispetto al passato ci sono novità interessanti a segnalare. Bottinelli.
Innanzitutto, cosa significa essere in convenzione? Noi, le nostre squadre, hanno stipulato una sorta di contratto col Comune di Varese, a fronte del quale ci impegniamo a rispettare alcune norme, tipo gli orari, il calendario scolastico, ed in particolare a tenere le rette uguali alle rette che tiene il Comune di Varese, per cui ad oggi iscrivere un bambino nelle nostre scuole o nelle scuole comunali costa esattamente lo stesso. A fronte di questo impegno nostro, il Comune ci eroga dei contributi che servono essenzialmente a tenere calmierate le rette. Storicamente il Comune di Varese ha sempre stipulato convenzioni. Ho avuto l'avventura di partecipare alla stesura delle ultime due convenzioni. La prima che ho seguito è stata quella del 2013 con la Giunta Fontana e l'assessore Angelini, e la seconda, quella del 2017, con la Giunta Galimberti e l'assessore Di Maggio. Diciamo che la trattativa per arrivare alla convenzione, anche il contenuto della convenzione, è strettamente influenzato un po' dal pensiero che i nostri amministratori hanno sulla scuola paritaria, su cosa deve essere la scuola paritaria. È sempre una trattativa molto serrata, dove ognuno cerca di fare il suo compito, il Comune cerca di risparmiare sui contributi che deve erogare e noi cerchiamo di far quadrare i conti delle scuole. Con molta serietà, noi all'ultima trattativa abbiamo presentato i bilanci proprio per far vedere che prendiamo sul serio, cioè le nostre, come diceva l'amico Costante Portatadino, ormai sono delle aziende, per cui dobbiamo ragionare anche in termini di economicità. La differenza tra la vecchia convenzione e la nuova sono abbastanza significative. Innanzitutto, la prima è la durata. Eravamo abituati a convenzioni che duravano 3 anni, questa dura 5 anni, per cui scadrà nel 2022. Questo è stato voluto saggiamente, direi, dal sindaco, per evitare che la nuova giunta si dovesse trovare a discutere una convenzione all'inizio del suo mandato. L'ultima volta la convenzione era scaduta in tempi di elezioni, per cui abbiamo dovuto chiedere una proroga di un anno per poi avviare tutta la trattativa. La seconda grossa differenza è messo nei contributi. Il Comune prima stanziava oltre 2 milioni e 200 mila euro per le nostre scuole, lo stanziamento attuale è di 1 milione e 8. 1 milione e 8 tra l'altro non fisso, perché il contributo adesso è erogato a bambino, sono 1.800 euro a bambino, per cui in caso di diminuzione degli iscritti diminuisce anche il contributo. Tanto che in questo periodo di crisi che vediamo una diminuzione degli iscritti non solo per motivi anagrafici, ma perché molte famiglie hanno paura in questo momento a mandare i bambini alle materne, abbiamo chiesto, supportati anche da consiglieri comunali sia di maggioranza che di opposizione, di mantenere lo stesso contributo che era stato erogato lo scorso anno. Poi ci sono delle sfumature, purtroppo è stato tolto il fondo di premialità, che era la vera novità della convenzione del 2013, che aveva spinto le scuole a rinnovarsi, a creare dei progetti per avere dei contributi aggiuntivi, e in più adesso abbiamo l'obbligo di presentare i nostri conti al Comune, ma giustamente, perché eroga dei contributi e vuole vedere come li spendiamo.
Grazie Bottinelli, molto interessante. Insomma, un taglio, diciamo, di quasi il 20% in sostanza.
Sì, 400.000 euro.
Allora, Valentina Buffon, lei è coordinatrice pedagogica provinciale della FISO di Varese, oltre che essere coordinatrice della scuola materna di Crugnola, che è una frazione di Mornago. Con lei entriamo poi... Di Mornago, giusto?
Esatto.
No, dico, con lei vogliamo entrare un po'... Lasciamo perdere un po' tutte queste cifre. Io vorrei capire, col suo aiuto, di introdurci un po' nel tema che di fondo che ci interessa, cioè... Come sono cambiati i bambini in questi anni? Cioè, che bambino viene nelle scuole materne oggi? Che realtà familiari hanno alle spalle? Che bisogni hanno? Ci aiuti a introdurci in una scuola materna oggi. Grazie.
Grazie a lei per la domanda. Allora, innanzitutto dobbiamo guardare a questo cambiamento come un cambiamento che pone le sue radici molto tempo fa. L'istituzione familiare ha iniziato a trasformarsi negli anni 60, con il 68, quindi con un passaggio da famiglia normativa a famiglia sempre più affettiva. Se negli anni 80 la genitorialità era ancora condivisa tra i genitori a livello sociale, negli anni 90 le condizioni economiche e sociali fanno entrare in crisi l'istituzione anche a livello identitario. Quindi pensiamo per esempio al fenomeno dell'adolescenza lunga e quindi alla difficoltà di separazione dal nucleo familiare. Le famiglie quindi sono diventate sempre più affettive, ripiegate su se stesse, isolate e a volte incapaci nel darsi delle regole e un'identità chiara. Sicuramente i media poi non aiutano con la proposta di modelli di perfezione molto 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 alti. Il coronavirus e quindi la fase storica che stiamo attraversando ha certamente accentuato le fatiche che iniziavamo o comunque che abbiamo riscontrato negli ultimi anni da parte dei genitori. Quindi la situazione di incertezza, precarietà, l'isolamento ha posto le famiglie ancora più in affanno. Tenete conto che la mancanza di supporto che viene garantito tradizionalmente dalle agenzie educative, ma anche dagli altri attori che entrano in gioco, come per esempio i nonni, le ha davvero poste in una situazione critica molto molto forte. Non per tutti, ovviamente, perché ognuno di noi ha vissuto questa fase emergenziale in modo diverso, ma per alcuni è stato molto molto critico. Ovviamente tutto ciò ha inciso sul rientro a scuola dei bambini che, diciamo così, in modo molto eterogeneo, hanno manifestato talune volte una difficoltà nell'affrontare alcuni momenti a scuola. Penso ai momenti di socialità con i pari, al rispetto delle regole, alla necessità molto forte manifestata da alcuni bambini di contatto fisico, ma anche dal timore manifestato da alcuni per le nuove regole. Sappiamo che per i bimbi è fondamentale avere una quotidianità riconoscibile nei suoi momenti. Questo permette loro di sentirsi bene perché possono sapere cosa accadrà. Diciamo che queste fatiche che abbiamo un po' rilevato all'inizio, grazie alla delicatezza delle insegnanti che hanno cercato di proporre anche come momenti ludici le routine più noiose legate per esempio alla igienizzazione delle mani, per fare proprio un esempio banale, ma li hanno accompagnati proprio nella riscoperta della gioia di stare insieme. E in questo devo dire che i genitori si sono riscoperti molto collaborativi nei confronti della scuola. C'è stata davvero un'attivazione molto importante da parte delle famiglie che non può non essere menzionata. Quindi sicuramente ci sono stati degli effetti che noi abbiamo notato, ma anche una gran voglia da parte di tutti di tornare a scuola, di tornare insieme, seppur ovviamente con delle condizioni leggermente modificate.
Grazie Valentina, allora è tempo per fare un nuovo stacco musicale, ci ritroveremo tra pochi minuti, godetevi questa musica.
Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto, non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Era una casa molto carina. Non si poteva entrarci dentro
perché non c'era il pavimento, ma si
poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tempo, non
si poteva fare la pipì perché non c'era vasino lì.
Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero.
Eccoci di nuovo in diretta con Insieme, dedicato ai temi proposti dalla Lettera della Città, questa associazione costituita qualche anno fa a Varese tra esponenti di gruppi e movimenti ecclesiali per cercare di dare un proprio contributo alla costruzione del bene comune. Questa volta il tema su cui stiamo insistendo è il tema educativo, un tema molto spesso sottovalutato, per non dire dimenticato. Abbiamo con noi Costante Portatadino, già parlamentare varesino, Maria Chiara Moneta, pedagogista e presidente provinciale della FISM, Giovanni Bottinelli, presidente della scuola d'infanzia Santa Gianna Beretta Molla di Sant'Ambrogio, è seguito da vicino la nuova convenzione firmata qualche anno fa con il Comune di Varese, Valentina Buffon, coordinatrice pedagogica della scuola materna di Crugnola in frazione di Mornago. Allora, Portatadino, il quadro mi sembra abbastanza completo, cioè abbiamo di fronte una realtà che oggi come oggi risponde in gran parte al bisogno educativo dell'età che va dai 3 ai 6 anni, addirittura, come abbiamo sentito la dottoressa Moneta, già nella scuola precedente alla scuola d'infanzia, cioè da 0 a 3 anni. È una realtà che ultimamente, soprattutto anche, ne abbiamo già accennato nel discorso precedente, per via del Covid, sta affrontando problemi, se non di sopravvivenza, senz'altro problemi economici non insignificativi. Condivide?
Condivido. Vale la pena però di fare un piccolo passo indietro e capire cos'è una scuola. Una scuola è una realtà che necessariamente fa parte del sistema educativo nazionale. La scuola dell'infanzia paritaria ha avuto un'evoluzione molto rapida negli ultimi 10 anni in particolare, ma in realtà è definita da una legge che data da 20 anni, la legge 10 marzo 2000 numero 62, la famosa legge paritaria, che avrebbe dovuto rendere paritarie, cioè mettere sullo stesso piano giuridico ed economico le scuole non statali e le scuole statali, ovviamente le scuole non statali quelle che ne avevano le caratteristiche necessarie. Questa legge però non è mai stata adeguatamente finanziata, quindi molto spesso la spesa principale per supportare la scuola paritaria è rimasta sulle spalle delle famiglie e, nel caso della scuola dell'infanzia, dei comuni. Questa, diciamolo francamente, è una doppia beffa per chi sceglie o è costretto a scegliere la scuola paritaria. Paga la retta, paga le tasse statali senza usufruire delle scuole statali, paga anche le tasse comunali senza usufruire delle scuole comunali, se non per la parte di contributo che il comune dà alla paritaria. Quindi vediamo che il discorso che ha fatto prima Bottinelli è un discorso che ha senso, che ha un senso giuridico, non è soltanto un problema di tipo aiutare quelli che fanno qualcosa. Allora, ripartiamo da questo punto. La famiglia paga più o meno la metà della retta complessiva, del costo della retta complessiva, ma il comune deve provvedere alle spese ulteriori. Dal punto di vista delle scuole comunali, le scuole comunali, come già detto Bottinelli, hanno più o meno la stessa retta delle paritarie convenzionate quasi dappertutto, ma in realtà il comune costano molto di più. Quindi ogni bambino che frequenta la scuola paritaria fa risparmiare al Stato comune almeno 3.000 euro all'anno. Su 100 bambini di una scuola fate voi il conto. Ciò non di meno, nel corso della pandemia succede anche un'altra cosa spiacevole. Obbligati alla chiusura, non siamo stati trattati come scuole. La sospensione dell'insegnamento, l'eventuale didattica a distanza, la programmazione, eccetera. Ma come imprese. Siamo stati aiutati, in qualche modo per vero dire c'è stato un aiuto, ma l'aiuto che viene dato alle imprese, la cassa integrazione per il personale, che però ha voluto dire per noi anticipare gli stipendi, peraltro pesantemente ridotti per le nostre dipendenti, non poter chiedere il corrispettivo delle rette se non in minima parte, affidandoci la comprensione delle famiglie per coprire i costi fissi. Ma non siamo nemmeno stati considerati del tutto come imprese, perché per esempio i rimborsi per la sanificazione sono stati concessi solo alle imprese iscritte nel registro ordinario della Camera di Commercio, mentre quelli a cui siamo iscritti noi, sono straordinari e non c'è stata questa possibilità. Questo per dire che con tutta la professionalità che abbiamo introdotto in questi anni nelle scuole paritarie, esse saranno ancora costrette a chiedere aiuti straordinari a tutti, famiglie, benefattori e, dove possibile, agli stessi comuni. Queste sono le difficoltà che affrontiamo ogni giorno, pur essendo delle realtà che hanno oramai una struttura molto, molto realizzata, molto forte, e non semplicemente una realtà, diciamo, caritativa.
Grazie, grazie Portatadino. Insomma, Moneta, lei, oltre al presidente provinciale della FISM, come pedagogista si occupa anche di contenuti educativi. Ma allora, stante questa situazione, ma perché mantenere in vita queste scuole? Cosa significa mantenerle in vita? Che valore aggiunto portano nella società di oggi, secondo lei?
Sì, grazie. Perché tenere aperte le scuole cattoliche? Ecco, mi permetto una provocazione. Perché no? Perché non dovrebbero essere aperte le scuole cattoliche? Anche le scuole cattoliche fanno bene parte del bene comune. Mi spiego meglio, ribadisco un concetto che spero sia chiaro a tutti. La scuola pubblica non coincide con la scuola statale. La scuola pubblica è per definizione la scuola dei cittadini, quindi lo Stato con le sue istituzioni si mette a disposizione dei cittadini perché venga garantito il diritto all'educazione scolastica. Ma sono i cittadini stessi che si possono organizzare per questo scopo, e lo Stato giustamente potrà verificare se sono in grado di farlo dettando le condizioni di questa verifica. Ma allora perché la Chiesa non potrebbe continuare a portare avanti la sua missione anche attraverso l'educazione scolastica? Le difficoltà ci sono, però non è assolutamente il momento per rinunciare, perché per quanto riguarda le nostre scuole spesso si fa confusione. Si parla di scuole private e non di scuole paritarie, si parla di scuole per ricchi perché si paga una retta, ma se noi guardiamo alle nostre scuole dell'infanzia, alle nostre scuole parrocchiali, è davvero così? Assolutamente no. Sono realtà che cercano in tutti i modi di autosostenersi, che sono volute dalla comunità e che potrebbero essere aiutate molto, molto di più. Sono scuole che svolgono un servizio in maniera molto seria e sono espressione di una libera scelta. Quindi io credo che in un paese democratico sia assolutamente opportuno che continuino ad essere e che abbiano anzi ampia voce in capitolo. Anche perché, mi permetta, sono espressione di una libera scelta che non esclude nessuno. Non sono scuole confessionali riservate a pochi. Anzi, sono scuole che pongono al centro la persona, anzi le persone, adulti e bambini. E poi, preciso, stiamo parlando di scuole. Sono cattoliche, ma sono essenzialmente scuole, quindi hanno pieno diritto di far parte del sistema pubblico integrato di istruzione ed educazione.
Grazie, grazie Simonetta, perché questa sua sottolineatura, differenza tra pubblico, tra statale e pubblico, secondo me è fondamentale, e spesso, se non capite, è fonte, come lei ha detto, di equivoci e di inutili di dibattiti ideologici. Ma detto questo, Bottinelli, venendo a lei, la domanda che allora, senza pensare di metterla in difficoltà, ma un po' desiderando, che cosa ha incontrato come sensibilità nell'amministrazione comunale? Cioè, se è cambiato qualche cosa, se questa realtà è in qualche modo, mi consenta, sopportata, o se viene considerata, come è stato appena detto, una componente significativa nell'ambito formativo educativo, insomma, che viene offerto al pubblico.
Guardi, io non penso che le nostre scuole siano sopportate. Come dicevo prima, ho avuto l'avventura di condurre le trattative per le convenzioni nel 2013 e nel 2017, quindi con giunte colorate in modo diverso. Sicuramente ogni giunta ha una sua sensibilità, un suo approccio alla scuola paritaria, e questo ha influenzato sia la trattativa che poi l'esito della convenzione. Però il Comune di Varese ormai si rende conto, come diceva anche Costante Portatadino, che non può fare a meno di noi, perché non sarebbe in grado di fornire il servizio di scuola dell'infanzia a tutti i cittadini. O meglio, sarebbe in grado, ma a costi molto più elevati. Non abbiamo gli ultimi dati perché è sempre difficile estrapolare dal bilancio comunale il bilancio delle scuole materne, mentre delle mentre noi abbiamo fornito tutti i nostri bilanci, però fino a poco tempo fa il Comune di Varese per le sue 4 scuole spendeva quanto spendeva per le 16 scuole convenzionate, per cui capite che davvero stiamo facendo risparmiare tantissimo alla collettività e dando un servizio che spesso è un servizio all'avanguardia. Secondo me il sistema varesino è un sistema che dovrebbe essere esportato, nel senso che davvero si realizza quella sussidiarietà che tanto ci sta a cuore. Come dicevo prima, mandare un bambino di Varese nella scuola paritaria o nella scuola comunale allo stesso corso, per cui è garantita in questo caso la libertà ai cittadini di scegliere il servizio che meglio gli aggrada. Poi devo dire che la convenzione non è solo una questione economica, noi stiamo lavorando in rete sia tra le nostre scuole che con il comune, per cui si stanno facendo anche dei progetti interessanti, anche i protocolli per il Covid li abbiamo condivisi insieme alle scuole comunali, le nostre coordinatrici lavorano e devo dire che lavorano molto bene con i funzionari comunali che si dedicano di scuole dell'infanzia, certo con sensibilità molto diverse, nel senso che l'ente pubblico è un ente per sua natura molto centratore, noi abbiamo invece a cuore l'autonomia nostra ma anche di ciascun istituto nostro, in modo che ognuno possa davvero fare come crede meglio il lavoro di scuola.
Grazie Bottinelli. Certe cose andrebbero anche fatte sapere, insomma, perché comunque tenendo conto del servizio che viene offerto diventa abbastanza incomprensibile questa riduzione del contributo che il Comune fornisce alle scuole. Sappiamo benissimo che le finanze pubbliche non sono, come dire, in un periodo ideale, però a questo punto è evidente che si tratta di fare delle scelte, insomma. Valentina Buffon, allora con lei chiudiamo perché lei è la più giovane del gruppo, fa la volontaria come coordinatrice pedagogista e allora anche a lei volevo chiedere le ragioni di questa presenza, di questa offerta educativa nel panorama educativo che c'è in Italia. Perché lei ha deciso di impegnarsi, mi faccio una domanda quasi personale, ha deciso di impegnarsi in questa attività?
Perché credo fortemente nei valori che le nostre scuole trasmettono ai bambini e alle famiglie, perché credo che la pluralità dell'offerta educativa debba essere alla base di tutte le società, diciamo così, del mondo. Quindi credo che l'aspetto più importante del nostro lavoro sia accompagnare i bambini nell'imparare ad ascoltare l'altro, a rispettare l'altro, ad allenare lo sguardo alla differenza e allo stare insieme e all'essere umani, perché condividiamo tutti questo passaggio su. Credo che sia davvero una missione quella che caratterizza il nostro lavoro e veramente penso che ripartendo da se stessi come educatori e partendo anche dai bambini si possa veramente fare la differenza in un momento così, così importante e così critico. Mi spiego meglio. Quello che nel nostro collegio docenti abbiamo condiviso moltissimo nell'ultimo periodo è proprio il cercare di focalizzarci più che sugli aspetti didattici, che sono sì importanti, ma su quelli, diciamo così, umani, no? Dare più importanza alla dimensione dell'umanità che condividiamo, appunto. Ciò significa veramente comunicare, partendo proprio da se stessi, come dicevo poco fa, incarnando i valori cristiani che caratterizzano la nostra proposta educativa. Significa fare attenzione non solo a ciò che si dice, ma come lo si dice, essere da esempio per i nostri bambini, quindi veramente acquisire consapevolezza su ciò che stiamo facendo e perché lo stiamo facendo. Questo potrà veramente fare la differenza, come dicevo poco fa, per il futuro dei nostri bimbi in una situazione così complessa come quella che stiamo vivendo. Mi permetto di utilizzare le parole di Madre Teresa di Calcutta, che ci dice di riscoprire un po' la tenerezza, le piccole cose partendo dalla tenerezza, e quindi non focalizzarsi solo sulle cure, ma dare il cuore in ciò che si fa. E questo è quello che sto vedendo sia nella nostra piccola realtà di Crugnola, ma anche in tutte le realtà delle scuole associate a FISM Varese. Davvero sto notando uno sforzo, un impegno, una dedizione e una passione fortissima da parte di tutte le persone che gravitano nelle nostre scuole, e di questo non posso che essere grata, perché davvero lavorare tutti andare tutti nella stessa direzione in un momento così critico non è scontato, e davvero può aiutare i nostri bambini a affrontare questo momento così complesso.
Grazie Valentina, ringrazio tutti voi. Io nei giorni scorsi ho partecipato a un incontro di presentazione di una recentissima, della prima ricerca che in Italia è stata fatta nella provincia di Trento sulle cosiddette non cognitive skills, che sono quelle capacità, diciamo, che fino ad ora non entrano in un curriculum né scolastico né lavorativo, capacità di relazione, di comunicazione, di creare empatia, insomma. E da questo studio, che sarà pubblicato a febbraio, è emerso chiaramente come già durante proprio i primi anni queste componenti, queste non cognitive skill, sono fondamentali per lo sviluppo successivamente di una persona, insomma, che si affaccerà prima alla scuola e poi al mondo del lavoro. E allora io credo che quello che abbiamo cercato di raccontare noi oggi con le vostre testimonianze sia un contributo per far capire quanto le scuole paritarie, le scuole che hanno la loro pesca, la loro origine nel pensiero cattolico, nel progetto educativo cattolico, siano fondamentali per contribuire a creare spazi di vita buona in questo mondo così devastato non solo dal Covid, ma anche dall'individualismo, oserei dire a volte a tratti anche da un certo nichilismo. Quindi noi continueremo a parlarne e spero di potervi di nuovo ospitare in questa puntata di Radio Missione Francescana. Ringrazio Costante Portatadino, Maria Chiara Moneta, Giovanni Bottinelli, Valentina Buffon, e auguro a tutti i nostri ascoltatori una buona giornata. Grazie a tutti, buona giornata.